Premetto subito in apertura che in questa puntata verranno nominate alcune parole problematiche, che cercherò però di citare il meno possibile. Insomma, in altre parole, ho premesso quello che in rete viene spesso chiamato trigger warning. Il 17 marzo 2024, durante una partita di calcio tra Inter e Napoli a San Siro, i giocatori Francesco Acerbi e Juan Jesus discutono animatamente. Dopo un paio di minuti, il brasiliano va a protestare con l'arbitro La Penna. Dalle immagini si evince che il difensore azzurro sostiene di aver subito degli insulti razziali. «Mi ha detto negro», si intuisce dal labiale. Acerbi si avvicina e dà una sua versione ai due. Poi, probabilmente si è scusato, come afferma a fine partita Juan Jesus, aggiungendo che è tutto sistemato, che la cosa resta sul campo e che l'interista è andato un po' oltre con le parole. Il lunedì dopo, Acerbi dà una versione dei fatti diversa, virgolette. «Non ho mai pronunciato alcuna frase razzista, sono molto sereno. Sono un professionista da 20 anni e so quello che dico. Nessuna parola di quel tipo è uscita dalla mia bocca». È stato lui che ha frainteso. Dispiace aver lasciato la nazionale, al razzismo dico vaffanculo. A questa versione dei fatti, in serata, risponde il brasiliano con un messaggio social. Virgolette. «Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto «vai via nero, sei solo un negro». In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche «per me negro è un insulto come un altro». Oggi cambia versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista, non ho nulla da aggiungere. Il 27 marzo, il giudice sportivo Gerardo Mastandrea, dopo l'analisi della procura FIGC, decide di non intraprendere alcuna azione verso Acerbi per mancanza di prove. In uno dei passaggi del suo documento scrive: «Rilevato che la sequenza dei fatti in campo è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo offendente, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della società Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, Juan Jesus, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno che sia audio, video e finanche testimoniale». In breve, può essere che siano state pronunciate parole offensive, ma queste parole offensive sono state percepite solo dalla persona offesa, cioè da Juan Jesus, e non essendoci altre prove a corroborare quanto affermato da Juan Jesus in merito a queste parole offensive, non c'è modo di procedere contro Acerbi. Juan Jesus si è detto giustamente amareggiato per l'accaduto. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Indipendentemente da come sono andate le cose in questo caso, non è assolutamente la prima volta che avvengono episodi riconducibili al razzismo in campo. E non è nemmeno la prima volta che tali episodi vengono minimizzati. Per quanto mi riguarda, è un peccato che lo siano, perché potremmo essere molto meglio di così. Ancora troppe persone si fanno scappare dalla bocca la N-word, la parola con la N, come dicono gli inglesi, o in generale si dimostrano incapaci di nominare correttamente le persone che percepiscono come diverse da sé. E tendono a considerare quisquilli e pinzillacchere vere e proprie offese razziste e slur che vengono derubricati e epiteti, fra virgolette, come gli altri, non certo con la specificità del razzismo, cioè si nega di essere razzisti. In queste vicende un elemento ricorrente è che le parole e le valutazioni della persona offesa con un epiteto razzista sembrano valere meno, avere meno forza delle parole di chi invece avrebbe usato quei termini, come se fosse una questione di ipersensibilità individuale e non sistemica. Una società inclusiva, o come preferisco dire io, ampia, è una società che non discrimina le persone in base alla loro provenienza o al loro aspetto fisico, ma anche in base al loro accento, presupponendo che siano straniere. Tuttavia, il razzismo, più in generale la xenofobia, è un fenomeno sistemico profondamente radicato nella nostra cultura da millenni e si manifesta in comportamenti e in parole che fanno parte, fra virgolette, tradizionalmente della nostra quotidianità. Per questo non è facile riconoscerlo e di conseguenza minimizzarne la presenza, se non eliminarlo, passando da una sua analisi e decostruzione che devono essere per quanto possibile collettive. Non focalizziamoci dunque su singoli episodi di xenofobia, ma cogliamo nell'aspetto profondo, appunto sistemico. Occorre avere una visione d'insieme del fenomeno e non pensare che sia solo il problema degli altri. La stereotipizzazione culturale è ancora molto comune nella nostra società e porta sovente a idee scorrette rispetto all'origine e alla cultura delle persone. Ad esempio, è molto comune chiedere con le migliori intenzioni da dove vieni. Ma assumere che una persona non sia, per esempio, italiana, in base alla sua apparenza, è stereotipico? Non è una domanda che viene universalmente percepita come bonaria e amichevole, perché un soggetto razzializzato potrebbe sentirsi minacciato, in qualche modo costretto, a spiegare il proprio background. Ad esempio, esistono persone italiane afrodiscendenti e non tutte hanno sempre piacere di parlare delle loro famose radici africane, anche perché magari sono radici lontanissime, di cui non gliene importa più niente. È anche bene ricordare che esistono convenzioni linguistiche che regolano le interazioni interne a una certa comunità, e altre che invece riguardano quelle esterne a una comunità. Questo vuol dire, per esempio, che una persona appartenente a una certa comunità ha facoltà di usare determinati nomi per definirsi. Pensiamo ai rapper neri che usano la N-word senza problemi per definire se stessi. Ma non è detto che una esterna abbia lo stesso diritto a farlo. Allo stesso modo occorre tenere conto che comunità diverse possono avere atteggiamenti diversi nei confronti dell'ironia, dello scherzo, della battuta. E quindi, nella maggior parte dei contesti, a meno che non ci siano già delle relazioni consolidate tra le persone, sarebbe meglio evitare battute, doppi sensi, scherzi o barzellette, perché non è detto che siano comprensibili oppure che non risultino offensive. Un bias inconscio o pregiudizio inconsapevole porta molte persone a usare automaticamente il tu nei confronti di persone percepite come straniere. Ovviamente sarebbe più educato e corretto impiegare inizialmente forme di cortesia quali lei, ed eventualmente negoziare l'uso del tu nel caso che questo garantisse una più facile comprensione. Veniamo alla famosa diatriba negro, nero, di colore, afrodiscendente, africano. Evitare di usare la N-word e evitare di usare anche di colore e preferire casomai nero, afrodiscendente, africano, africana, a seconda dei contesti. Esiste anche l'espressione inglese omnicomprensiva BIPOC, che è una sigla, Black Indigenous People of Color, che copre in qualche modo tutte le persone non bianche. In italiano non è ancora molto usata, ma se la si spiega, il suo uso in alcuni contesti è possibile. Leggo in Parole contro la rappresentazione del diverso in italiano e nei dialetti di Federico Faloppa. Negro, fra tutti i termini, è certamente quello più storicamente attestato, più semanticamente pregnante. Tradizionalmente identificava una presunta razza, la famosa razza negra, a cui nei secoli erano state attribuite precise e specifiche caratteristiche, sia fisico-somatiche sia morali, e ancora negli anni 50, anno in cui comincia a vacillare il concetto di razza, era possibile leggere nello Zingarelli che i negri erano popoli d'Africa di colore scuro, con cranio stretto e alto, prognatismo, collo grosso, pelle grossolana, statura piuttosto alta, veicolando quindi giudizi di inferiorità e evocando secoli di razzismo e di crimini commessi in suo nome. Tuttavia, questa parola poteva ancora venire usata, soprattutto in funzione aggettivale, senza provocare scandalo e senza essere ritenuta necessariamente offensiva, ovviamente soprattutto dalle persone bianche. Solo all'inizio degli anni 70, dopo le lotte dei neri americani, alcuni traduttori e alcune traduttrici avrebbero cominciato a bandire l'uso della N-word in favore di nero, che pareva rendere più fedelmente l'anglo-americano black, assurto a simbolo e parola chiave dei movimenti per i diritti delle minoranze negli Stati Uniti, come Black Power, Black is Beautiful. Cominciò anche a diffondersi l'espressione di colore, calco dell'anglo-americano colored, che negli anni 30 aveva vissuto alterne fortune. In tutto questo continua la circolazione della N-word, che ancora negli anni 80 in Italia poteva essere usato con pretesa di neutralità e lo si trovava per esempio sui più importanti media nazionali in relazione al fenomeno dell'immigrazione e quindi alla crescente presenza in Italia di immigrati provenienti in prevalenza dall'Africa, neri per definizione. Quale che sia l'opinione rispetto al movimento del politicamente corretto, l'espressione della quale vorrei riparlare in qualche futura puntata e alle sue rivendicazioni, è probabilmente questa maggiore attenzione all'uso delle parole e alle loro ripercussioni sociali, seppur indotta, ma suscitata non a caso nei decenni in cui il fenomeno dell'immigrazione ci ha messo di fronte alla presenza dell'altro, a far sì che la N-word oggi appartenga ormai alla sfera del vituperio. Perché ormai è prassi che la N-word sia avvertita come offensiva e discriminante, sia da chi la usa consapevolmente per insultare, ad esempio in espressioni pressoché fisse come sporco negro o negro di merda, sia da chi la riceve come epiteto. C'è anche una percentuale di persone che obietta che non c'è nulla di male nell'usare la N-word perché il suo uso è etimologicamente giustificato, dato che proviene dal latino Niger nigrum, che vuol dire semplicemente nero, e sottoposto a censura solo per motivi di fastidiosa pruderia linguistica. Ora, se la comunità nera ci dice che la N-word è offensiva, trincerarsi dietro alla motivazione etimologica è sciocco, perché non possiamo, al di là dell'origine della parola, ignorare le sue stratificazioni storiche nel corso dei secoli. Cioè, la N-word è veicolo di razzismo. Se tu usi la N-word, comunque, in qualche modo sei razzista, se non altro perché non ti interessa l'opinione delle persone direttamente interessate. Il principale problema, invece, nell'uso della locuzione di colore è che sembra neutra, ma in realtà è frutto di una rappresentazione del mondo legata al periodo della segregazione razziale negli Stati Uniti. Uomini di colore era il modo in cui venivano chiamati inizialmente coloro che erano stati liberati dalla schiavitù. Essendo ex schiavi, per loro la parola con la N non andava più bene, non potevano essere confusi con gli schiavi. Ma anche se erano uomini formalmente liberi, occorreva segnare una separazione netta tra loro e i bianchi. Questa è una spiegazione del termine di colore reperibile sul sito di Parlare Civile, www.parlarecivile.it. Progetto volto a fornire un aiuto pratico a giornalisti e comunicatori per trattare con un linguaggio corretto temi sensibili e rischio di discriminazione. Quindi anche di colore sarebbe da evitare, anche perché, giustamente come notava un mio studente nero, di colore de che? Io sono di colore e tu? Mica sono trasparente, io sono rosa. Allora bisognerebbe parlare di persone rosa, giusto? Per definire le persone bianche. D'altro canto, anche il termine BIPOC ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Da una parte riconosce che le persone di colore, fra virgolette, affrontano vari tipi di discriminazione e pregiudizio, sottolinea che il razzismo sistemico continua a opprimere, invalidare e influenzare profondamente la vita delle persone nere e indigene in modi che altre persone di colori potrebbero non necessariamente sperimentare, e evidenza anche che gli individui e le comunità nere e indigene sopportano ancora l'impatto della schiavitù e del genocidio. L'intento di un termine come BIPOC, che ricordo significa Black, Indigenous and People of Color, è quello di sottolineare la violenza specifica, la cancellazione culturale e la discriminazione subita dalle persone nere e indigene. Rafforza il fatto che non tutte le persone di colore hanno la stessa esperienza, in particolare quando si tratta di legislazione e oppressione sistemica, ma si tratta di un termine specifico degli Stati Uniti che vuole mettere al centro le esperienze dei gruppi neri e indigeni e dimostrare solidarietà tra le comunità colored. Per questo, al di fuori di quel contesto, va usato in maniera molto circoscritta. Uno, perché non è comprensibile, e due, perché in italiano abbiamo già detto che sarebbe meglio evitare di colore. Ma il punto vero, al di là delle opzioni più o meno accettate, è che sarebbe meglio specificare il colore della pelle solo se effettivamente è necessario ai fini della comprensione del messaggio o dell'informazione che si vuole trasmettere. Non per nascondere con pruderie una certa caratteristica fisica, semmai al contrario per non rimarcarla quando non serve. Come si fa d'altronde comunemente con tutte le altre pigmentazioni? Quante volte ci è davvero capitato di chiedere o di dover specificare che qualcuno è bianco o appartiene al gruppo dei bianchi? D'altro canto, quando abbiamo bisogno di parlare di tutte le persone che subiscono delle discriminazioni in base alla loro provenienza o al colore della loro pelle, si può parlare di persone non bianche o persone razzializzate. Come spiega Nadisha Uyangoda, è difficile parlare di classificazioni razziali e di classe senza prima accennare alla razzializzazione della società. Con l'uso del termine razzializzazione non si vuole sovrapporre l'idea di razza con il concetto di identità. Piuttosto si intendono analizzare gli effetti, tanto concreti quanto simbolici, della creazione tutta europea di categorie razziali e della loro strumentalizzazione ai fini del suprematismo coloniale, e quindi bianco. Il concetto di razza, prima ancora di essere un'invenzione pseudoscientifica, biologica se vogliamo, è stato un mezzo ideato dal capitalismo coloniale per sfruttare masse di uomini e donne non bianchi. Detto tutto questo, nell'intento di acquisire un lessico più attento nei confronti delle persone che provengono da altrove, possono essere fatti i seguenti passi. 1. Non usare colonizzazione, colono, colonizzare, perché per una parte consistente del mondo sono termini che richiamano un passato estremamente violento. 2. Tenere in considerazione i giorni festivi e le festività delle altre religioni quando si fissano incontri, e nel mandare auguri a un contesto multireligioso preferire un augurio aspecifico come buone feste o serene festività invece che buon Natale o felice Hanukkah. Questo non vuol dire che se si è in buone relazioni con una persona non si possa augurare buon Natale a una persona musulmana e questa non possa augurare a me, ad esempio, una felice fine del Ramadan. Il punto è quando ci si muove in contesti di cui non si conosce bene la consistenza. È una forma di attenzione, non una forma per forza di autocensura. E per lo stesso motivo evitare l'espressione nome di battesimo, dato che non tutte le persone sono battezzate. Usare piuttosto nome e cognome o nome e nome di famiglia. La convenzione nome e cognome in Europa è la più comune, ma non è detto che sia peraltro funzionale in altre culture, che potrebbero avere un sistema di nominazione differente. Quindi anche qui si tratta di chiedere e di imparare cose. Ancora, distinguere tra quando si parla di un'origine geografica e quando si parla di una religione. Non è detto, per esempio, che tutte le persone medio orientali siano musulmane. Evitare anche narrazioni pietistiche o stereotipate, meglio preferire racconti dai quali riesce a emergere la ricchezza culturale delle persone provenienti da ogni parte del mondo. È inutile stupirsi se si incontra un'altra cultura e si scopre l'esistenza di un'altra cultura complessa quanto la nostra. La nostra non è l'unica cultura evoluta, ovviamente, esistente al mondo, anzi. Per lo stesso motivo, evitare di parlare solo di coppie sposate o persone single, perché questo esclude ogni altra specificità sociale e culturale. Ci potrebbero essere luoghi in cui è normale che ci siano poligamie, o nuclei poliamorosi, o semplici convivenze. Tutto questo non per annullare la nostra esperienza, il nostro background culturale, ma per vederlo per quello che è una delle possibili culture, uno dei possibili contesti socioculturali, non quello unico, non quello assoluto, non l'unico giusto. Evitare anche di ricorrere all'emma etnia, in realtà un sinonimo eufemistico di razza, per definire la provenienza di persone immigrate, invece che usare un criterio neutro, per esempio quello della nazionalità, che non va bene per tutti i casi, ma almeno è simmetrico. Evitare di complimentarsi con una persona non bianca quando mostra una buona proprietà di linguaggio. Dire «ma come parli bene a una persona nera presumendo che sia una persona di background migratorio» vuol dire che ancora non riusciamo a comprendere che esistano persone italiane dal colore della pelle diverso dal bianco. Evitare anche il termine «immigrati di seconda generazione» per definire le persone con uno o entrambi i genitori di origine straniera, nate o cresciute qui. A quel punto è meglio parlare di seconda generazioni o persone di seconda generazione. In fondo, quelle persone hanno smesso di essere migranti o immigrate, ma sono persone italiane con un background migratorio, casomai. Evitare anche di toccare i capelli afro, soprattutto quelli di bambini e bambine. Siccome i capelli sono un elemento molto importante della cultura, del background culturale di una persona, è visto come un gesto paternalistico o direttamente offensivo quello di toccarli. Evitare, per lo stesso motivo, complimenti legati all'aspetto fisico, dettati da parametri occidentali. Hai dei tratti delicati, cioè sotto sotto non sembri africano o africana. Evitare anche, se possibile, l'uso di termini quali meticcio, mulatto o mulatta. Ne abbiamo davvero bisogno? Per finire, però, evitiamo anche gli isterismi. Qualche anno fa, una boy band filippina sbarcò durante una tournée sulla quarta isola per grandezza delle Filippine, chiamata Negros, e decise di salutare i locali con un tweet: «Hello Negros, we are here!» «Ciao Negros, siamo qui!» Molte persone in rete si indignarono perché, non sapendo dell'esistenza dell'isola, pensarono che i ragazzi avessero usato la N-word, la famosa parola con la N, ritenuta per l'appunto offensiva, quando usata nei confronti della comunità nera. E a me recentemente è successa una cosa un po' simile. Mi è stato scritto sui social un messaggio privato perché avevo usato il verbo denigrare. Il verbo denigrare, secondo le persone che mi avevano scritto, ha a che fare con ovviamente la N-word e come tale sarebbe un verbo da evitare. Ora, denigrare effettivamente proviene dal latino niger nigrum, perché le scritte indesiderate venivano cancellate con il nero, no? Quindi denigrare vuol dire letteralmente cancellare col nero. Non ha nulla a che fare con le persone nere o razzializzate. Come si fa a evitare di cadere in questi tranelli, diciamo, di eccesso di pruderie linguistiche? Io vedo un'unica possibilità, che è quella di studiare. Di studiare, di informarsi, di non partire in quarta quando c'è qualcosa che ci offende, ma cercare di capire meglio, cercare di decostruire anche le cose che ci sembrano lì per lì offensive per capire se lo sono davvero o se siamo noi che stiamo avendo una reazione esagerata. Per me l'attenzione all'alterità e l'attenzione a usare un linguaggio più attento all'alterità non vuol dire eccesso di politicamente corretto, ma non nego che in alcuni casi per superficialità si possano anche, diciamo, commettere degli eccessi appunto di attenzione linguistica. E quindi si torna a quello che dicevo prima, bisogna studiare. So che è faticoso, ma secondo me ne vale la pena. Ringrazio con enorme gratitudine il giornalista e attivista Adil Mauro, che attraverso la stanza di Adil mi dà 1000 spunti per fare più caso al modo in cui io stessa uso le parole nei confronti delle persone razzializzate. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.